Newsline Sera.
Alle 18.46, di nuovo un ben trovati da Sandra Salvato per questo ultimo appuntamento con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. In apertura di nuovo la cronaca, grande partecipazione oggi a massa ai funerali di Giacomo Bongiorni. La città, dopo le migliaia di persone presenti pochi giorni fa alla fiaccolata in ricordo del 47enne, ha partecipato anche il giorno dell'esequie nel quale è stato proclamato lutto cittadino dall'amministrazione comunale. La funzione si è svolta all'interno della cattedrale di Massa con l'orazione affidata al vescovo Mario Vaccari. Funerali oltre ai familiari e amici di Bongiorni, presenti molte istituzioni locali ed esponenti politici massesi e delle città vicine, anche il presidente della regione toscana Giani, seduto insieme alle istituzioni. La bara di Bongiorni è entrata in chiesa, accolta da un lungo applauso della città e dal rintocco delle campane. Tanti fiori, disegni e bigliettini lasciati fuori dalla chiesa come omaggio a Bongiorni. E a proposito sempre di questa notizia, Giacomo Bongiorni vide dei ragazzi comportarsi male e ha detto loro qualcosa. L'aggressione è sviluppata da un giusto richiamo per una bottiglia di vetro rotta, è degenerata. Potrei dire molte cose, ne dico una sola: per prima Giacomo ha fatto una cosa giusta e questa chiesa è qui anche per raccogliere la sua voce, il suo richiamo. Così il vescovo Mario Vaccari ai funerali, e alla famiglia di dico: siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto. E al figlio undicenne ha detto il vescovo, che ha tenuto la mano di suo padre e gli chiedeva di alzarsi: voglio dire, tuo padre era un uomo buono, quello che ha fatto era giusto, portalo con te. Adesso a Firenze, a fuoco uno stabile occupato da senza tetto nella zona industriale allo Smannoro, vicino all'aeroporto Vespucci. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'incendio c'è stato fra il secondo e il terzo piano, l'edificio è di 6 piani e si trova in via Tevere, sul lato del comune di Sesto Fiorentino. Risulta evacuata una persona dai locali invasi dai fumi della combustione. Sono stati ispezionati i locali per la verifica della presenza di altre persone, ma al momento non risultano comunque altre persone coinvolte. L'incendio è stato estinto e gli accertamenti naturalmente sono ancora in corso. Una notizia di giudiziaria: sviluppi inquietanti a Firenze dall'indagine sull'omicidio di Franca Ludwig, la tedesca di 52 anni, madre di un bimbo di pochi mesi, ingannata dal compagno Emiliano Milza di 50 anni, che la fece uccidere dalla complice Simona Hirsch durante una finta escursione in montagna per riscuotere polizze sulla vita. Ora la procura di Firenze sospetta che Milza, il ristoratore, abbia pure causato la morte con intossicazioni indotte da farmaci sia di suo padre sia della badante del genitore, una peruviana di 40 anni che morì per un malore, che è stata sepolta poi nel suo paese. La procura ha deciso di indagare Milza per questi due altri decessi, di riesumare la salma del padre. Secondo quanto risulta al quotidiano La Nazione, la sorella di Milza sospettava che il fratello avesse causato la morte con sostanze ipnotiche somministrate nel vino e nelle pietanze date all'anziano padre, minandone l'equilibrio psicofisico e causandogli crisi respiratorie. Poi l'anziano morì nel 2022 e la sorella fece un esposto. Nei prossimi giorni la procura conferirà l'incarico per questa autopsia ed altri esami medico-legali sulla salma riesumata. L'obiettivo era la cattura del patrimonio di famiglia con la morte del padre. Inoltre non è escluso che la procura istruisca una rogatoria internazionale col Perù per analoga operazione da effettuare sulla salma della badante. Anche alla quarantenne peruviana il cuoco e il ristoratore Milza avrebbe somministrato ipnotici in dosi massicce. Nel caso di questa donna l'obiettivo era una polizza sulla vita da 200.000 euro che Milza avrebbe tentato di riscuotere. E adesso torniamo a parlare della manifestazione in piazza Tanucci, circa un centinaio delle persone che insomma si sono concentrate qui a Firenze, dove si trova la sede di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Le persone si sono ritrovate al centro della piazza, circa 100 metri dalla sede di Futuro Nazionale. Non ci sono stati problemi di ordine pubblico e la sede è regolarmente aperta, così come non ci sono chiusure stradali stradali, come invece ricordate era accaduto in occasione della manifestazione del 9 aprile. Tra i motivi dell'iniziativa è stato spiegato la protesta verso chi ha multato le persone che manifestarono in piazza Tanucci lo scorso 28 marzo. È un atto che rappresenta per la cittadinanza, lo abbiamo sentito anche durante il nostro giornale radio del pranzo, un segnale molto preoccupante. Quel giorno non è successo niente che possa giustificare un accanimento di questo tipo. Le forze politiche devono prendere una posizione sulle multe perché vengano revocate, sono un attacco ai diritti democratici. Attiveremo dei canali di solidarietà in caso di conferma delle multe. Si sta andando verso una deriva autoritaria, siamo i primi in Italia a subire questo tipo di sanzione, è stato aggiunto. Ci sono stati anche dei momenti di confronto e di dialogo con la lettura ad esempio delle poesie antifasciste con Pippo Civati. Alle 18 comunque era in programma e quindi è già in corso l'assemblea cittadina di Tanucci Piazza Aperta, a cui prende parte anche Firenze Antifascista tra i promotori della giornata. La convivenza con la sede di Vannacci, è stato sottolineato dagli organizzatori, non è andata finora particolarmente bene. Noi siamo convinti che questa sede debba chiudere, che non debba esserci la presenza della sede in questo quartiere. Loro hanno fatto quello che per noi sono vere e proprie ronde, pensiamo a questa cosa come una cosa inaccettabile. E sullo stesso argomento, su questa vicenda, si è espresso anche l'assessore alla sicurezza del comune di Firenze, Andrea Giorgio, dice: ecco gli effetti dei decreti sicurezza, multe salatissime ai manifestanti, ma nessuna gente in più e nessun miglioramento della situazione in città. È l'ennesima azione di propaganda del governo che reprime con forza il dissenso, ma non riesce a mantenere le sue promesse per quello che riguarda la sicurezza nel paese. E poi in una nota l'assessore afferma che quello che viviamo in questi giorni con le multe salatissime, alcuni attivisti che hanno partecipato alle contestazioni, sono le conseguenze degli inutili e dannosi decreti sicurezza del governo che hanno costretto la questura a notificare i verbali previsti da queste regole assurde. Un governo forte con chi manifesta il proprio dissenso ma debole con i problemi quotidiani delle persone. Fanno propaganda, dice Giorgio, ma nel frattempo si sono dimenticati del caro vita, dei costi energetici, della sanità e della sicurezza. Adesso apriamo la pagina della politica, ci spostiamo a Prato, che entra nel vivo per la corsa al comune. Il centrodestra ufficializza la candidatura di Gianluca Banchelli, mentre si muovono anche le liste alternative e non mancano le polemiche. Sentiamo Giorgio Bernardini.
Si scoprono le carte nella gara elettorale per la conquista del comune di Prato. Il sabato ha riservato in città un doppio appuntamento in questi 9 anni, consulente per le aziende. Banchelli in passato è già stato in consiglio comunale per 3 mandati. Ha partecipato anche alle ultime regionali, dove ha raccolto poco meno di 3.000 preferenze. Nelle stesse ore anche la lista L'Alternativa C'è, guidata da Jonathan Targetti, ha presentato i propri candidati e il proprio messaggio politico, promuovendo lo spazio elettorale di un centro alternativo alle coalizioni. Al termine del suo intervento Targetti ha inoltre annunciato di voler ricorrere al TAR perché convinto che uno dei suoi avversari, Matteo Biffoni, sia eleggibile in quanto mancherebbe l'intervallo sostanziale tra la fine del suo secondo mandato e l'eventuale terzo. Tuttavia, proprio alcuni pareri giurisprudenziali e un'interpretazione del Ministero degli Interni parrebbero dimostrare la tesi opposta.
E adesso una notizia invece che parla di Green Week, una iniziativa promossa dall'Università di Firenze, un trekking alle Biancane, Monte Rotondo Marittimo, ha dato il via oggi alla 4ª edizione di questa settimana tutta dedicata al verde, il ciclo di appuntamenti appunto all'insegna della sostenibilità che trasforma l'Università di Firenze in un vero e proprio laboratorio di idee, pratiche, partecipazione che durerà fino al 24 aprile. L'iniziativa promossa dal Green Office dell'Ateneo in collaborazione con EuniWell e sotto il patrocinio della rete delle università per lo sviluppo sostenibile punta a coinvolgere non solo studenti e personale universitario ma anche la cittadinanza in un dialogo aperto sui temi dello sviluppo e sostenibile dell'Agenda 2030. Il cuore della settimana coincide con la Giornata Mondiale della Terra che sarà il 22 aprile in linea con la Settimana Verde dell'Unione Europea dedicata alla prosperità e alla resilienza economica nel rispetto dell'ambiente. Anche quest'anno Green Week presenta un programma ricco e articolato che intreccia natura, cultura e innovazione e proseguirà poi domani tra l'altro con cicli di memoria, una pedalata urbana attraverso Firenze con ritrovo in rettorato alle ore 9 in piazza San Marco e con un itinerario dedicato alla storia della resistenza. La cultura a Firenze torna il festival letterario gastronomico Mangiarsi le parole, la rassegna che coniuga la presentazione di un libro con suggestioni gastronomiche con la degustazione dei piatti preparati da allievi e allieve dell'Istituto Alberghiero Saffi, ispirati dai testi e dal confronto con gli autori. È stato promosso da Fondazione Est-Ovest anche quest'anno con il contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana e di Publiacqua. L'evento pone l'accento, questa seconda edizione, sull'arte visiva, con l'obiettivo di stimolare negli studenti un pensiero critico capace di connettere la parola scritta al linguaggio visivo. Sentiamo la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e due studenti dell'Alberghiero Saffi, Lapo Faini e Tommaso Daldosso.
Il cibo è anche cultura e questa manifestazione lo dimostra molto bene. Nell'anno in cui la cucina italiana diventa patrimonio dell'UNESCO, unire cucina, cibo alla cultura, ai libri, beh, insomma, credo che sia assolutamente un insieme virtuoso. È una bella manifestazione, io ho partecipato anche alla precedente edizione, si presentano dei libri che parlano del cibo, della cucina, delle nostre tradizioni, dei nostri valori, della nostra storia, del nostro territorio, insieme al Saffi, che è un istituto molto importante che forma anche tanti giovani che poi andranno a lavorare nel settore dell'agroalimentare nel suo complesso, e quindi insomma davvero una bella iniziativa.
Sono lieto di ripartecipare per la mia seconda edizione a Mangiarsi le parole. Come la scorsa edizione abbiamo deciso di organizzare una cena degustazione prendendo ispirazione a dei piatti scelti in base a degli eventi o dei personaggi della storia di un libro. Come l'anno scorso avevo letto il libro Semolino pure a me la cotta.
Sono molto soddisfatto degli eventi che abbiamo proposto come classe e come istituto, perché sono contento di come io abbia scoperto un nuovo modo di leggere i libri assaggiandoli, quindi proponendo noi a scuola le ricette che erano scritte in questi, con anche delle rivisitazioni degli studenti.
Eccoci alle previsioni del tempo. Come sarà domani? Sereno, poco nuvoloso, nella seconda parte della giornata nuvolosità di tipo medio-alto in transito e addensamenti in Appennino, i venti saranno deboli in prevalenza occidentali, moderati sui rilievi, i mari poco mossi, le temperature massime stazionarie o un lieve calo. È davvero tutto, ricordo che tutte queste informazioni, notizie, approfondimenti, interviste le potete ritrovare sul nostro sito www.controradio.it e anche sui nostri canali cross media. E io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e per questa edizione serale. In studio Sandra Salvato, alla regia Giustina Terenzi. Alle 18:59 vi auguro un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.